Posso descriverla senza difficoltà. La fossa è una lunga ferita semicircolare che segna il territorio per una lunghezza di molte centinaia di metri e una profondità di 3 uomini. Il raggio di curvatura è tale per cui colui che vi discende attraverso le scalette che ogni tanto la interrompono vede intorno a sé soltanto pochi altri frequentatori. Nella fossa si scende per suonare, per cantare, per fare musica, insomma, in tutte le sue forme. Il suono, per un effetto acustico scientificamente studiato, non è assordante. Isolato nel proprio arco di cerchio, tra le pareti erbose della fossa, ognuno può sentire benissimo se stesso, la propria voce, il proprio strumento, e sente parzialmente, come un piacevole sottofondo, quelli che gli stanno intorno, nel ridotto perimetro dell'arco di cerchio che gli risulta visibile. Così, stranamente, ognuno può dedicarsi con serenità alla propria musica senza disturbare e senza essere disturbato da nessuno. Se ci sono scambi e scontri e fusioni e collusioni e contaminazioni è perché qualcuno ha deciso di farlo, cioè per una libera scelta. Passeggiare lungo l'argine della fossa, sbirciando di sotto per osservare i tipi più curiosi e quelli più dotati e quelli miseramente privi di talento, è ormai una simpatica tradizione di Mistrana, soprattutto nelle stagioni più calde. Nella fossa i ragazzi si scatenano, sudati, gonfi di gesti animosi, carichi di energie, trasudano musica e ritmi, suoni e slanci, gorgoglii e lunghi transiti di movimenti sonori, arie d'opera e schitarrate di pura elettricità, sonnolenza barocca ed eccitazione moderna. Mescolati come in una miscela esplosiva, urlatori che sforzano le ugule, rapper di strada pronti a confrontarsi con falsi muezzin sui toni falsetti e magiche atmosfere in minore di molle new age e tiritere ossessive di tantra milanesi, falsi indiani e ballerine del ventre, fianco a fianco a jazzisti intossicati come uccelli impazziti e schiene nude di ballerine thailandesi che scrivono nell'aria con le dita affusolate, mentre bruni percussionisti libanesi si spaccano i polpastrelli, schiaffeggiando tamburi parlanti, e bionde pianiste inseguono un giro armonico troppo difficile lungo il tema di un fandango sbatacchiato malamente da un finto gitano di Forlì. Nella fossa chi vuole cantare canta, chi vuole suonare suona, chi cerca la propria musica, la propria energia, il proprio sogno, la propria illusione, la propria nullità, la propria essenza, la propria misura, la propria sconfitta, il proprio talento, il proprio fallimento, la propria opera, può farlo liberamente. Nella fossa c'è tutta l'energia della musica per tutti quelli che vogliono provarla. Chiunque, infatti, può esibirsi, tutto concesso, nulla proibito, purché appartenga al dominio del suono, senza limiti né prima né dopo. E sono tanti, centinaia, ogni giorno, lì nella fossa, ognuno si trova il proprio spazietto e sente prima di tutto se stesso e tutti gli altri gli scompaiono, come un sottofondo appena appena inumidito, che per chi suona è un bel complemento della propria musica, qualunque sia, perché ascolta invece un principio di un caos così ricco da risultare incomprensibile per difetto, non per eccesso, incomprensibile perché le nostre orecchie non sono così sensibili né così intelligenti. Sono stato assunto come guardiano della fossa molti anni or sono, era un buon lavoro senza troppe responsabilità, poi è diventata routine. Ma mi piace soprattutto quando esco da solo a fare il giro di controllo e mi avvicino lentamente, quasi di soppiatto, ai suonatori immersi nelle loro note e avvicinandomi mi trovo a ragionare su quel caotico groviglio di suoni che tracima dalla fossa e si espande indeciso per la zona tutta intorno, soggetto al vento e alle sue mutevoli direzioni. Un po' alla volta mi sono lasciato convincere da quei suoni confusi che mi danno una ispirazione lenta, costruttiva, architettonica, per quanto fatta di un tessuto privo di sostanza come quello sonoro e privo di senso e di ragione, perché frutto di una simile combinazione priva di concerto, per la quale ognuno sente solo se stesso, la propria voce, il proprio strumento, e da quella filiera di voci soliste, di suoni che suonano in solitari e impazziti, si alza un imprevisto e scomposto vaporizzare di note, che nomadi e straniere si incontrano come i danzatori sconosciuti sulla pista, e si offrono reciprocamente un giro di ballo, di un ballo che nessuno conosce perché magari è stato prima che un valzer, oppure un jungle, o una street dance, o un lap top, o un rondò, una macarena, o un hip hop, o una mazurka, una polka, ma poi, oltre l'argine della fossa, è soltanto un groviglio senza nome, una costruzione insieme umana, umanissima, perché proviene da tutti quei disperati suonatori che sfogano le proprie viscere nel suono, rumore di loro stessi e delle loro interiorità, e allo stesso tempo terribilmente disumano, perché nessuno lo fa, nessuno lo crea, nessuno che lo inizi, nessuno che lo finisca. In quella tessitura strana ho trovato sempre qualcosa di nuovo, di ricco, di costruttivo, perché fissavo certe immagini, certi colori, certi rapporti tra chiari e scuri, tra vuoti e pieni, rapporti che dal suono si formavano a immagine dentro di me. Tuttavia, fare il guardiano comporta anche certe precise responsabilità, e io non ho mai voluto sottrarmi. Il guardiano deve accertarsi che nessuno abusi della libertà che gli è concessa, che nessuno prevarichi la libertà degli altri, che nessuno si immagini di trasformare la fossa in un luogo altro, in un posto dove accadono cose che non siano quelle previste. Come guardiano devo vigilare, devo intervenire. Non mi capita spesso, in verità, però capita. In particolare non posso fare a meno di ricordare quella straordinaria ragazza, alta, morbida, circondata da una nube di capelli castani. Si muoveva flessibile come un giunco e il corpo asciutto sembrava voler uscire dalle vesti leggere, come se non ne avesse bisogno, come se la pelle luminosa fosse stata concepita per essere esposta allo sguardo degli uomini. Mi avvicinai cauto e silenzioso, come sempre, ma più mi avvicinavo e più lei sembrava allontanarsi. Non stava ferma. Di solito i frequentatori della fossa trovano il loro posticino e lì restano finché non hanno finito di esprimere quel bisogno musicale che li assilla, ma lei no. Invece lei si spostava continuamente e sembrava quasi voler invadere gli spazi degli altri, li sfiorava, li toccava delicatamente, lasciando delle morbide carezze sul volto di alcuni, sollevando i capelli di un altro, persino posando un bacio delicato sulla nuca di uno che stava suonando il piano, concentrato, a occhi chiusi. Sulle prime mi sembrava un'energia così bella, così umana, così dolce, che quasi quasi mi commossi e pensai che doveva essere davvero una creatura così naturalmente e semplicemente generosa. Poi la meraviglia assunse un altro colore. Mentre un giovanotto soffiava convinto nel suo sassofono, la ragazza si avvicinò quasi con passo di danza e lo abbracciò delicatamente. Il ragazzo si riebbe dalla sua concentrazione e osservò stupito una ragazza bellissima che lo abbracciava, convinto che fosse per via del suono che il suo strumento stava emettendo. Ma la ragazza non si fermava e non si concedeva. Sulla punta dei piedi svolazzava lungo la fossa in cerca di altri musicisti e musicanti da accarezzare. Io continuai a seguirla, sempre più incuriosito, fino a che lei se ne accorse e si fermò, perché nella fossa non ci sono semplici ascoltatori, ma solo esecutori. Il guardiano deve vigilare anche su questo. La ragazza comprese che doveva trovarsi il suo posticino e cominciare a fare musica prima che io fossi costretto a intervenire per mandarla fuori di lì. A un certo punto, sempre controllando i miei movimenti con la coda dell'occhio, lei si fermò e si mise a cantare. Mi avvicinai, ma molto molto lentamente. Non volevo sembrare un guardiano oppressivo né metterla in soggezione. La ascoltai che cantava una specie di nenia zigana, ma sulle prime ebbi l'impressione di non sentire bene. Così bella, alta, morbida, il seno fermo e appuntito e quella bocca, le labbra sottili, i denti bianchissimi, la lingua rossa che occhieggiava. Sì, uno spettacolo, però, Dio mi perdoni, stonata. Stonata come una campana rotta, la voce fessa, mai una nota al suo posto, una melodia che si perdeva fra gorgogli e stecche taglienti. I brividi mi percorsero lungo la schiena, ma lei, compresa nella parte, o forse soltanto accorta nella recita, continuò a cantare come se fosse la sola cosa che sapeva fare, e chiuse gli occhi per sembrare partecipe, e alzò le braccia al cielo, quasi a invocare le muse dell'arte canora. Ma il destino maligno volle che, così sollevando gli arti, il vestito le si stendesse addosso e, oltre a scoprirle le belle lunghe gambe, tendesse il tessuto sulle tasche così da farne uscire fuori inaspettato un bel portafogli di pelle nera, mentre dall'altra tasca ne sporgeva un secondo e se ne intravedeva forse anche un altro al di sotto. La ragazza, presa dall'estasi a canora, non se ne accorse immediatamente. Ma io vidi bene quel che accadeva e se ne accorsero anche due giovani musicisti che apparvero in quel momento dalla curva della fossa. E furono pochi istanti, i due giovani saltarono sulla ragazza che ancora cercava malamente di cantare e le svuotarono le tasche, le frugarono ovunque per far emergere la refurtiva. Io cercai di fermarli e di riportare un po' d'ordine, perché quello era il mio mestiere. La ragazza nel parapiglia finì seduta a terra, scomposta e disabigliata. Smise di urtare la nostra sensibilità musicale, tacque e sembrò quasi voler iniziare un lamento, non proprio piangente, ma commovente, non proprio lamentoso, ma bisognoso, come a voler indurre pietà, come a voler difendere un onore che non c'era. Io feci un passo indietro, i giovani con i loro portafogli in mano la guardavano incattiviti, urlando improperi. Lei cominciò dunque a labbra strette un lamento, sottovoce, senza intenzione, senza finzione, più di naso e di gola che non di voce. Il lamento vibrava più che suonare, entrava nelle nostre anime e le catturava. La povera ragazza prese a oscillare il capo, emettendo quel lamento con il cuore più che con le corde vocali, e noi restammo incantati ad ascoltarla, come si ascolta la magia dello strumento più fine e come ci si lascia catturare dalla bellezza della musica sublime e immortale. Improvvisamente era lei la nostra musica. Era lei, senza più fingere, senza più recitare, era lei stessa quella musica triste, quel lamento di carne e sangue, quelle note oscure che provenivano dalla vibrazione di un organismo che conserva dentro di sé la memoria di generazioni e generazioni di sofferenze e di soprusi. La guardai e l'ascoltai quasi intimidito. La ragazza continuò ancora un po' a lamentarsi. I ragazzi l'ascoltarono in silenzio e non ebbero più il coraggio di dir nulla. Si voltarono e tornarono ai loro affari dentro la fossa. La ragazza continuò ancora quel lamento inquietante, quasi ignara di quanto stava accadendo, gli occhi chiusi. Forse in quegli istanti riusciva a gettare lo sguardo nell'abisso oscuro dell'umanità degli uomini. Io restai incantato e ammirato. Avrei voluto vedere quel che lei vedeva in quel momento. Dopo un po' tacque, si alzò senza guardarmi in faccia e, alta morbida, se ne andò.